Ciao! Ti do il bentornato su Ravenous Fashion Podcast, il primo podcast italiano su moda, marketing e sostenibilità. Io sono Beatrice e questa è la prima puntata ufficiale del 2023. Non so te, ma io ancora non mi rendo bene conto che sia iniziato il nuovo anno. In parte ti dico la verità, perché le mie vacanze non ci sono state, nel senso che mi sono scoperta positiva il 26, dopo 2 anni che scampavo al Covid. Alla fine l'ho preso anch'io e sono diventata negativa qualche giorno fa. Quindi mi sono fatta Natale e Capodanno in clausura praticamente, quindi tutte le feste, tutti i cenoni coi parenti purtroppo li abbiamo dovuti rimandare. E forse anche per questo, unito un po' al fatto che non c'è stata una conclusione vera e propria della quarta stagione di Ravenous Fashion Podcast, sono entrata appunto nel nuovo anno un po' così. Spero invece che tu abbia passato delle ottime vacanze con le persone a cui vuoi bene. Se non è stato così, sappi che ti capisco, perché non potevo abbracciare neanche i miei familiari. Ci rifaremo nei prossimi giorni, nei prossimi weekend e nei prossimi capodanni e Natali a venire. Detto questo, rullo di tamburi, perché la puntata che stai per ascoltare, un po' l'avrai già intuito dal titolo, è una tra le più preferite e richieste ogni anno qui su Ravenous Fashion Podcast, proprio da chi lo ascolta, quindi da te e tutte le altre persone. Andremo infatti ad analizzare insieme il report The State of Fashion 2023 realizzato da The Business of Fashion and McKinsey & Company. Nel caso non lo conoscessi, è questo report annuale abbastanza dettagliato che viene realizzato da queste due appunto società. The Business of Fashion, penso che quasi tutti quelli che lavorano nella moda lo conoscono. Comunque, queste due società che si impegnano ad analizzare e a fare dei pronostici sull'anno che verrà per quanto riguarda tutto il sistema moda and luxury. È un report molto interessante, di solito ci dà un overview o comunque una visione abbastanza ampia dei trend del settore, dell'industria che tanto amiamo, e a me fa sempre piacere leggerlo, anche per capire quanto è diversa magari la mia percezione di Beatrice, consumatrice, podcaster, appassionata di moda rispetto magari a un'analisi più completa anche dal punto di vista delle opinioni di CEO, di direttori creativi, di manager, eccetera, che lavorano nell'industria appunto della moda. Quindi sì, parleremo di quello, ma in realtà voglio che te le immagini più come una chiacchierata fra me e te di inizio anno, come se ci aggiornassimo dopo le vacanze davanti a un caffè, perché voglio parlarti davvero di tante cose e anche di una sorpresa che ho riservato solo per le persone che ascoltano Ravenous Fashion Podcast. Eccoci! Allora, io do sempre per scontato che le persone mi conoscano, però in realtà magari tu non sai chi sono, quindi piacere, io sono Beatrice Mazza, ho 26 anni, mi puoi trovare su Instagram con due profili, Ravenous Fashion Podcast e ravenous.brand, che è il profilo dove parlo di personal branding. Io sono infatti una personal brand coach, aiuto i professionisti a sviluppare il loro personal brand in modo che possano... Dipende un po' dal loro obiettivo, se sono magari persone che lavorano nelle aziende, avere nuovi ruoli o cambiare lavoro, se sono dei professionisti, dei liberi professionisti, ad avere più clienti o comunque a migliorare il loro personal brand in generale, se sono degli studenti, a costruire un personal brand adatto al lavoro che vogliono svolgere. Quindi questa è un po' la mia occupazione principale. Faccio anche tante altre cose nel frattempo, tra cui questo podcast che ormai ha quasi 4 anni. Io sono sconvolta da questa cosa, così come sono stata sconvolta dai risultati di quest'anno dello Spotify Wrapped. So che sui social ormai siamo andati avanti, ce lo siamo già scordati, fa troppo dicembre 2022, però io non mi sono scordata di quello che tu e tutti gli altri ascoltatori avete reso possibile. Grazie al vostro supporto quotidiano, Ravenous è tra il 5% dei podcast più seguiti e condivisi a livello globale, quindi tutto il mondo. Già solo questo mi fa venire un brivido. È ascoltato in più di 38 paesi, tra cui l'Italia, la Francia, il Regno Unito, la Svizzera e la Germania. Ora, se qualcuno di voi vive in Germania e mi ascolta, gli prego alzi la mano virtualmente scrivendomi su Instagram, io voglio troppo conoscerti o conoscervi, non so quanti siate, però davvero grazie, perché per me questo è un risultato incredibile, il vostro affetto. Ci sono un sacco di altre statistiche che non sto a dire tutte anche perché mi imbarazzo, non riesco a dirlo senza che mi si incrini un po' la voce, però davvero grazie, io non mi rendo conto di quanti siete davvero, tu e tutti gli altri ascoltatori, e questo dimostra la potenza del podcast come canale di comunicazione. Migliaia di voi, ogni volta che pubblico una puntata, si sintonizzano sul canale e mi regalano una parte del loro tempo, quindi grazie, 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 grazie. Ho pensato in queste settimane a come ringraziarti in maniera un po' più pratica, tangibile, volevo darti qualcosa di valore, come tu dai a me il tuo tempo. E ho pensato quindi di farti un regalo speciale. Come ti ho detto prima, io sono una personal brand coach, quindi io ho proprio un percorso di coaching che le persone fanno con me one to one, quindi a stretto contatto, settimana dopo settimana, per un tot di giorni, di settimane, di mesi, e che permette proprio di sviluppare il personal brand che secondo me al giorno d'oggi, con tutta anche solo la competizione che c'è nel mondo della moda, ma in generale nel mondo del lavoro, e con tutta anche la mancanza di consapevolezza con cui cresciamo, siamo sempre così abituati a guardare gli altri sui social che spesso ci scordiamo di noi stessi, è un lavoro importante, io ci credo tantissimo ed è per quello anche che lo faccio come mestiere. Il regalo che ti voglio fare è una consulenza gratuita di personal branding dedicata proprio a te, in cui ci sediamo insieme e analizziamo il tuo personal brand e un canale a tua scelta dove magari comunichi, che può essere un social ma anche il tuo sito web. Purtroppo non posso offrire più di 10 consulenze. Cosa vuol dire? Che riuscirò a seguire solo 10 persone in totale. Quindi se sei una o un con l'apostrofo professionista interessato a sviluppare il proprio personal brand perché magari stai cercando lavoro, oppure vuoi riqualificarti nel settore della moda o in un altro settore, oppure vuoi avere più clienti, attirare a te le persone giuste, le opportunità giuste e iniziare ad avere un personal brand che lavora per te, ti invito ad andare nelle note della puntata, ci sarà un link ben in evidenza. Cliccandolo sarai reindirizzato in un form in cui inserire il tuo nome e la tua email, in modo che io possa poi ricontattarti e organizzare l'analisi che si svolgerà attraverso video call. È la prima volta che offro qualcosa del genere gratuitamente, quindi è la tua occasione nel caso tu voglia lavorare con me o anche solo capire cosa c'è da migliorare, cosa puoi migliorare nel tuo personal brand da subito, senza aspettare un anno, un mese o chissà quando. Mi sembra un buon modo per ringraziarti appunto in modo tangibile del tempo che mi hai donato nel 2022 e spero davvero di ritrovarti nel 2023 puntata dopo puntata, perché ho tante idee in mente. Ok, ora partiamo con la marchetta solita, se non l'hai ancora fatto ti invito a iscriverti al canale di Ravenous Fashion Podcast e a lasciare una recensione se stai ascoltando la puntata su Spotify o Apple Podcast di 5 stelline. Ok, mi pare di averti detto tutto quello che dovevo ricordarmi di dirti, possiamo passare al report di The Business of Fashion and McKinsey & Company e all'analisi di questo 2023 lato fashion, quindi allacciati la cintura perché stiamo per partire. Partiamo dal titolo. Il report quest'anno si intitola The State of Fashion 2023, Resilience in the Face of Uncertainty, che potremmo tradurlo con resilienza di fronte all'incertezza. Ecco, my two cents, io trovo questo titolo una grandissima presa in giro, come alcune delle cose che vengono dette all'interno del report, ma questa appunto è la mia opinione di consumatrice, di appassionata di moda, che ha vissuto una moda nel 2022 che per molti aspetti secondo me ha dato il peggio di sé. Sono stata molto critica con il sistema moda quest'anno su Instagram per come lo vedo io, quindi è assolutamente una mia opinione personale, però quello che ho visto è stato un ripiegarsi su se stessi, secondo me non giustificabile da un'industria da cui ci si aspetta uno sguardo al futuro. La storia rende palese un fatto. In tempi di incertezza, poi lo vedremo, economica, politica, globale, il mondo tende a tornare verso il conservatorismo. Tendiamo a conservare, a richiuderci in noi stessi per conservare quello che già c'è, perché già fuori sta impazzendo il mondo, almeno proteggo questo. Però dopo un 2021 dove al contrario ho visto uno slancio al cambiamento, al produrre di meno, fare meno sfilate, al cercare di parlare di inclusività in maniera sana e rispettosa e non solo di facciata, dove avevo iniziato a vedere tutte queste cose. Quindi eravamo anche lì di fronte a una crisi molto profonda a livello globale, però c'era stato uno slancio, un cambiamento in positivo. Invece vedo che col 2022 è tutto tornato uguale, abbiamo ricominciato a fare 3000 fashion week, abbiamo ricominciato a produrre in maniera esorbitante, licenziamo direttori creativi così. Qualunque riferimento ad Alessandro Michele non è puramente casuale. Muoiono delle icone, muore Vivienne e io vedo veramente un appiattimento, un riavvolgersi su se stessa della moda che ritorna ad avere le solite logiche grassofobiche, che ritrova ad avere le solite logiche di greenwashing e razziste, che ritrova di nuovo nell'antifemminismo messo in pratica, poi non parlato, perché a parlare siamo tutti femministi, ma ha messo in pratica una bandiera. L'altro giorno ascoltavo una storia di Giuliana Matarese, che tra l'altro è stata anche ospite di Ravenous Fashion Podcast, in cui parlava di come il mondo della moda non sia cambiato perché chi lo governa è lì da 30 anni, ovviamente non è cambiato, di conseguenza possiamo raccontarci quello che vogliamo su inclusività eccetera, ma poi i vertici che ci sono non permettono un reale cambiamento, e secondo me si vede tantissimo da quello che è successo nel 2022 una cosa del genere. Quindi invece di spiccare il volo e di raccontarci, anche di spiegare la moda attraverso delle immagini di liberazione, torniamo a parlare di resilienza, che è una parola talmente abusata, io poi che lavoro anche nel marketing non hai idea, e che secondo me però questa è una, la chiamerei più una resistenza al cambiamento, è una resilienza nel restare uguali, che in un'industria che parla di innovazione come la moda non fa mai bene, e io ne sto vedendo le conseguenze anche a livello di entusiasmo tra chi lavora, chi la consuma e chi la vive. Vedo molto meno entusiasmo, è come se fossimo così stanchi, così appesantiti. Mi sembra che proprio la Federica Salto, anche lei tra l'altro ospite di Ravenous Fashion Podcast un po' di puntate fa, parlava proprio in una delle sue newsletter di questa stanchezza cronica che ci accompagna dal Covid e che io rivedo tantissimo nelle collezioni degli stilisti, nel modo in cui si parla di moda, nei pezzi che vengono fuori e nelle persone che amano la moda. Quindi, se non si fosse capito, io il titolo lo boccio, perché per me l'incertezza non deve essere mai una scusa per tornare al conservatorismo e rinunciare al progresso. Non volevo che fosse una cosa così tranciante, mi dispiace. Ovviamente se tu non la vedi come me, questa è una mia opinione, è una mia analisi e il podcast alla fine nasce da una mia percezione, quindi assolutamente non è la verità, non ho la verità in tasca, però ci tenevo a condividerla questa opinione anche per vedere se qualcun altro si sente come me, perché per una persona che ama così tanto la moda come la sottoscritta, provare queste emozioni non è facile, perché riconoscere di non riconoscersi più in un'industria è quasi un fallimento, lo vivi, perché dici magari non sono io abbastanza aggiornata, perché sento queste vibes così negative eccetera eccetera. Quindi volevo sapere un po' che cosa ne pensi tu, se ti senti come me o se pensi in realtà che la moda stia facendo un buon progresso, un buon cambiamento, perché magari è il contrario di quello che penso io e va benissimo così. Se ti va, fammi sapere su Instagram cosa ne pensi, anche solo ripostando la puntata, taggandomi, scrivendomi in DM, quello che vuoi. A tal proposito ti lascio il link per scaricare il report, nel caso tu non l'abbia già fatto, e i link ai miei profili social, insieme anche al link famigerato del mio regalo per te della consulenza gratuita di personal branding, nelle note della puntata. Quindi quando avrai finito di ascoltare la mia voce ti consiglio di andare a spulciarle per vedere se c'è qualcosa che ti interessa. Andiamo ora un pochino più nel dettaglio. Nel sondaggio che è stato fatto da The Business of Fashion e McKinsey durante la stesura del State of Fashion del report 2023, l'85% dei dirigenti della moda ha detto, comunque ha dichiarato, che prevede che l'inflazione comunque continuerà a sfidare il mercato del fashion nel prossimo anno, e in aggiunta a tutto questo alle tensioni geopolitiche, ovviamente quella che riguarda la guerra, quelle che riguardano la guerra in corso in Ucraina sono preponderanti, anche solo a livello di preoccupazione per il fatto che questa guerra, questa terribile guerra che mi scuote tantissimo ogni volta che ne sento parlare al telegiornale, ne parliamo tra amici, è una cosa veramente che io sento vicina. Comunque questa guerra ha interrotto di fatto le catene di approvvigionamento per molti brand. A parte questo ha anche creato una crisi energetica che, sempre secondo il 58% di questi dirigenti, indebolirà anche il mercato della moda, che uno direbbe ma va, Anche questo è una cosa ovvia, però è da tenere da conto, perché senza energia non c'è produzione. Volevo specificare che quando si parla di catene di approvvigionamento si parla sì dell'approvvigionamento di materiali dall'estero, ma anche di esportazione e di vendita. Io per un po' ho lavorato in un ufficio stile di un brand che lavorava quasi solo con clienti russe e mi chiedo come se la stiano cavando, perché io non ho più contatti con loro o con chi lavora in quell'ufficio stile, mi chiedo come stia andando il brand, perché è ovvio che questa crisi, questa guerra, questa tragedia ha sicuramente colpito molti brand italiani anche. Per quanto riguarda invece la crescita, la percentuale di crescita, McKinsey prevede una crescita globale delle vendite di moda dal 5 al 10% per il lusso e dal 2% negativo, attenzione, al 3% positivo per il resto del settore durante questo prossimo anno. Una cosa che specifica molto è la differenza che ci sarà da una regione all'altra, quindi la differenza che ci sarà tra il mercato degli Stati Uniti, quello europeo, che in questo momento viene sottolineato anche più volte nel report, è in crisi per tutta la questione energetica, e i mercati orientali che si stanno rafforzando sempre di più. C'è da tenere conto però all'interno dell'economia orientale la Cina. La Cina dove comunque continua l'epidemia, o comunque gli effetti dell'epidemia anche a livello di chiusure, di precauzioni, in maniera importante. Quindi è vero che adesso c'è stata un po' un liberi tutti, possiamo chiamarlo così in modo molto volgare, però sicuramente gli effetti della pandemia ancora si sperimentano sulla popolazione, sul modo in cui acquistano, sul modo in cui producono e sulle aziende in generale cinesi. In generale vediamo continuare il declino dell'impero occidentale della moda a favore di un Oriente che diventa appunto sempre di più un nuovo paradiso di crescita, che richiede ai marchi occidentali di localizzare ulteriormente sia il design, il marketing e il merchandising per attirare i nuovi clienti orientali, che come ben sappiamo abbiamo ripetuto più volte anche con Federica Cagliazzo, tra l'altro, che ha una newsletter dedicata solo al rapporto tra la moda, la Cina e anche ovviamente l'Occidente e l'Italia, che sono consumatori lontanissimi da noi, che hanno totalmente un altro modo di concepire la moda, concepire il lusso e concepire il metodo di acquisto di un prodotto di moda. Per gestire tutte queste insicurezze, queste incertezze, molte aziende prevedono di aggiornare le proprie strutture organizzative introducendo dei nuovi ruoli o elevando comunque quelli esistenti per mirare a opportunità di crescita maggiori, e questi ruoli in particolare saranno tutti legati al risk management, quindi alla gestione del rischio. Gestione del rischio che può legarsi per esempio anche solo allo sviluppo sostenibile, quindi abbiamo parlato con Hunter's Group della figura del sustainability manager, sicuramente questa è una figura che è in ascesa all'interno delle aziende, sia di moda che non, però in generale tutte queste figure che servono a gestire rischi. La sostenibilità è un rischio e un io lo chiamo rischio, in realtà potrebbe non essere considerato un rischio, però per me lo è, perché ti prendi la responsabilità di fare innovazione e di cambiare dei processi che spesso sono lì fermi da millenni, sono gli stessi da un sacco di tempo, e quindi il rischio di fallimento, il rischio di incepparsi, il rischio di prendersi anche la responsabilità di dire ho sbagliato e tornare indietro, non è proprio leggerissimo, mettiamola così, non so se mi sono spiegata. Comunque, un'altra cosa certa è che a queste figure più legate appunto al risk management e all'ottimizzazione dei processi, dei costi, eccetera, delle strutture, delle organizzazioni, delle aziende, si affiancheranno delle figure molto più analitiche o comunque specializzate nelle tecnologie più innovative come l'intelligenza artificiale o comunque legate all'analisi dei dati. Questo interesse per queste ultime figure in particolare l'ho toccato con mano, perché una parte del mio lavoro comunque si svolge nell'ambito dell'innovazione digitale, dell'intelligenza artificiale, del machine learning, della cloud transformation, e ho visto quanto le aziende moda siano interessate a includere tutto questo nella loro realtà, nelle loro proprio specifiche quotidianità. Anche i mix dei canali di distribuzione e comunicazione sono maturi, secondo The Business of Fashion, McKinsey & Company, per una rivalutazione. Se la crescita dell'e-commerce si è in un certo senso stabilizzata dopo il boom della pandemia, infatti, tutte quelle comunicazioni o comunque quel marketing, quella distribuzione direct to consumer, quindi che prevedeva che il marchio vendesse direttamente al consumatore finale, sono un po' in rivalutazione, è come se avessero perso un po' dello smalto e della lucentezza che avevano all'inizio del 2022 e fine 2021. Con l'abolizione delle restrizioni le persone hanno infatti ricominciato ad andare nei negozi e ci sono anche persone come me che non riescono più ad andare in un negozio, io ormai non riesco, mi dà proprio fastidio, quindi se posso evito, però ci sono persone che amano l'esperienza dello store, del negozio, dell'essere servito, soprattutto per quanto riguarda il lusso e lì capisco anch'io, nel senso che l'acquisto di un capo di lusso è un'esperienza, lo stanno capendo anche e-commerce, potremmo chiamarli così, del vintage come Vestiaire Collective, che acquistare lusso è un'esperienza, e infatti stanno modificando pian piano la loro comunicazione per renderla più accattivante. A tutto questo che abbiamo detto finora si aggiunge una riflessione doverosa sui consumatori. Dato infatti il difficile contesto economico, i comportamenti dei consumatori nel 2023 dipenderanno in gran parte dai redditi delle famiglie, mentre le famiglie con reddito più elevato, anche qui abbiamo scoperto l'acqua calda, non saranno influenzate, il loro acquisto di articoli, soprattutto di lusso, continuerà. È il ceto medio che rischia di impoverirsi e di stoppare l'acquisto di moda e soprattutto di prêt-à-porter. Quindi se questo da un certo punto di vista influenza meno i brand di lusso, preoccupa invece tutta la fascia dal alto in giù della moda. Anche il fast fashion. Non so se è solo una mia impressione o se l'hai notato anche tu, ma ultimamente anche il fast fashion a volte viene considerato come troppo costoso. In questo caso magari non si tratta più del costo totale in sé, ma del rapporto qualità-prezzo. Cioè spesso mi viene detto che Zara è diventata troppo costosa e H&M è diventato troppo costoso per ovviamente certe tipologie di capi. Quindi qual è la verità? Anche il fast fashion sta diventando troppo costoso per il ceto medio-basso? E alla fine è sempre stata un po' la scusa che si usava, no? Ci sono persone che non si possono permettere la moda sostenibile e quindi comprano fast fashion, ma anche se anche il fast fashion diventa troppo costoso perché perde una parte della sua anima, come Zara che si sta completamente snaturalizzando, tanto che adesso vendiamo anche gli abiti per matrimoni di Zara. Dove andremo? È il vintage forse il nuovo fast fashion? Chissà. Te la lancio così, come provocazione. Chissà cosa ne pensi. Per quanto invece riguarda tutta la branca di comunicazione, che di solito è quella che mi appassiona di più per i brand di moda nel 2023, parlano di un cambiamento anche in questo caso. Secondo il report, i marchi cambieranno, i brand comunque cambieranno e sposteranno i loro budget su canali alternativi a quello del marketing digitale, che possano, secondo loro, generare un migliore ritorno sull'investimento rispetto agli annunci sui social media a pagamento, quindi le classiche ads, le sponsorizzate che noi vediamo su Instagram, Facebook, eccetera. Come canali alternativi si focalizza molto, è una cosa che viene spesso ripetuta, questa della creazione di quasi degli ecosistemi più piccoli in cui vendere i capi. In questo caso parla di costruire delle comunità di marchi più forti e parla molto anche di reti di media al dettaglio, come se ci fosse la volontà di slegarsi un po' da questa globalizzazione e chiudersi un pochino, creare un po' quasi delle comunità di consumatori, di consumo, a cui dedicare messaggi specifici. Abbiamo visto, mi sembra l'anno scorso, che c'era già la tendenza a fare delle campagne specifiche per regioni, soprattutto per i brand fast fashion che spesso hanno molto budget e fanno campagne in continuazione di comunicazione. E questo era interessante, secondo me forse ci sarà una spinta ancora di più verso questo tipo di comunicazione qui, quindi non l'annuncio massivo che può arrivare a tantissime persone, ma una comunicazione più capillare, più specifica, almeno questo è quello che ho capito io, poi magari mi sbaglio. Per fare questo però ti servono dei dati, ti serve analizzare dei dati e capire quali sono queste comunità, capire come andare più nel dettaglio e di qui si ritorna al fatto delle professioni, no? Che si avrà sempre più bisogno di persone capaci di leggere i dati e di utilizzare strumenti specifici come una customer data platform realizzata proprio per gestire e raggiungere questo tipo di obiettivi. Infine si torna a parlare di comunicazione però legata al fatto del modo in cui i brand devono imparare a comunicare e a gestire questioni importanti per il consumatore, vedi per esempio un esempio a caso proprio la sostenibilità. Questa parte qui io faccio un po' fatica a digerirla perché mi sembra la stessa minestra che viene riproposta, tra l'altro io sono una che ama il minestrone, forse sarò l'unica persona sulla terra, io vivrei di minestrone e zuppa, ma questo non ti interessa. Comunque che viene riproposta da 3 anni a questa parte, però che pian piano diventa sempre un qualcosa più di superficiale, dobbiamo imparare a comunicare bene. Io sono la prima lavorando con il personal brand delle persone a insegnare l'importanza della comunicazione, perché se fai qualcosa di bellissimo ma nessuno lo conosce o nessuno lo comprende perché usi un linguaggio che cozza con quello del tuo pubblico o comunque delle persone che vuoi raggiungere, non funziona nulla. Quindi ok, è importante comunicare in un certo modo le questioni importanti, ma prima bisogna iniziare ad avere più inclusività nei board, bisogna iniziare a capire meglio che certe scelte di comunicazione, di business, di campagne sono sbagliate. Sbagliate perché siamo nel 2023, te le avrei passate nel 1980, ma non nel 2023. Quindi invece di preoccuparti prima della comunicazione, caro brand, e se vuoi ci penso io, lavoriamo insieme, preoccupiamoci tutti quanti più di quello che facciamo, perché siamo così abituati ormai a comunicare invece che fare, che secondo me c'è un po' un cortocircuito. Cioè il problema che hanno molti brand col greenwashing è che non stanno facendo. Perché se dicessero quelle cose lì, ma le facessero anche, non ci sarebbe il greenwashing, quindi c'è proprio un cortocircuito tra il dire e il fare. Impariamo a dire meno e a fare di più. Ora, questa in realtà doveva essere solo l'introduzione, ma mi sono resa conto che siamo al 26esimo minuto e forse non è il caso di tenerti qua per 3 ore, quindi faccio un piccolo turnaround su me stessa e riaggiusto un attimo il modo in cui volevo strutturare la puntata. Non so se lo sapevi, ma io non mi scrivo quasi mai le puntate, vado sempre molto a braccio. Questo è uno dei pochi casi in cui seguo una scaletta, perché avevo detto ok, devo parlare di questo, questo e questo e questo, ma mi sono resa conto che non è il caso. Forse è meglio stringere un pochino di più e passare a, secondo me, dei dettagli che ci siamo un po' persi nella parte introduttiva. Ci sono infatti degli elementi dei vari 10 punti che sono elencati nel report che abbiamo già abbastanza esplorato. Vi ho anche detto per alcuni la mia opinione, quindi non starei a ripetermi. Ce ne sono altri invece che non ho citato e che quindi citerei proprio nel dettaglio. Uno è sicuramente il punto tutto dedicato alla moda fluida, che a me fa veramente schifo come traduzione, però proviamo a usarlo. Comunque, in questo punto si esplora tutta la questione della moda gender fluid, che sta guadagnando, secondo il report, secondo i dati acquisiti da The Business of Fashion e McKinsey & Company, una maggiore trazione. E c'è proprio un cambiamento nei confronti dei consumatori, nel senso che la percezione di questo tipo di moda, o comunque della moda slegata dall'espressione del genere, è sempre più favorevole dal punto di vista proprio del consumatore. Questo per molti marchi e rivenditori, questa mancanza, finalmente, oserei anche dire, perché è interessante per me, di confini tra abbigliamento maschile e femminile richiederà anche non solo un ripensamento del design del prodotto, ma anche del marketing e delle esperienze di acquisto in negozi, sia in negozi, quindi in store fisici, che digitali. E questa è una delle cose che mi affascina di più, perché come supermercati, a me la grande distribuzione organizzata è una cosa che sono un po' in fissa, devo ammetterlo. Mi piace tantissimo, vorrei studiare, vorrei andare in un supermercato e studiare come lo gestiscono, perché è una macchina enorme e complicatissima, e quello che mi affascina di più è come, cambiando il percorso che fanno le persone, cambiano anche gli oggetti che vengono messi in esposizione per farteli apprezzare più o meno. Quindi come il supermercato, in un certo senso, alla fine considera tutti gli oggetti messi, comunque gli oggetti, gli alimenti, eccetera, messi in vendita sullo stesso piano, cioè non c'è un reparto, tra virgolette, più importante. Cioè tu puoi andare a comprare le uova come andare a comprare il latte, non c'è questa dicotomia femminile e maschile, che a volte sono divisi anche in piani. Penso a un negozio come Zara, no? Che ha il piano degli uomini è sempre al terzo piano e bisogna faticare 3 cime di montagne per raggiungerlo. Comunque il concetto è: come loro possono decidere di quel giorno lì di rendere più appetibile le uova e quindi farti fare un percorso a livello di consumatore che ti mette in risalto quelle, e il giorno dopo invece il latte, e il giorno dopo invece la verdura. A volte sono micro cambiamenti che però mi affascinano tantissimo quando li noto. Mi piacerebbe vedere come un negozio evolve in tal senso, ovvio. Un negozio, il negozietto di paese, in tutta la sua dignità, perché spesso i negozi di paese sono quelli dove si trovano le cose più belle, non potrà mai avere il raggio di cambiamento di un supermercato. Però mi interessa iniziare a vedere il tipo di mentalità. Cioè, piuttosto invece che ragionare su maschile e femminile, reparti separati, si potrebbe iniziare a ragionare sul prodotto su cui spingere. Per esempio, vanno molto le giacche oversize, adesso dico una cavolata, si spingono le giacche oversize nel punto nevralgico del negozio, a prescindere che siano maschili o femminili. Insomma, questo tipo di ragionamento, spero di non aver straparlato, mi affascina davvero tanto, spero di vederne di più in futuro. L'altro trend che non avevamo citato prima e che per me è quasi... mi sono un attimo stupita quando l'ho letto, della serie è tipo, stiamo parlando di guerra, di sostenibilità, di finanza, di... e poi arriva questo, abiti da cerimonia reinventati. Praticamente parla di come l'abbigliamento formale stia assumendo anche su delle nuove definizioni man mano che gli acquirenti ripensano soprattutto come si vestono al lavoro. Dopo la pandemia, in sostanza, siamo diventati tutti molto più casual. E anche le occasioni formali hanno avuto un input da questo cambiamento, hanno in un certo senso sono state influenzate, ecco. In questo report vengono evidenziate due cose, da un certo punto di vista appunto come gli uffici e gli eventi in generale diventeranno sicuramente dei luoghi più informali, dall'altro le occasioni speciali potrebbero essere dominate, passami il termine, da abiti che i consumatori o noleggiano, quindi tutta la parte del noleggio degli abiti che si sta espandendo tantissimo anche qua in Italia, ci sono delle realtà molto interessanti che iniziano a farlo, oppure di acquisto sì, ma per distinguersi, quindi non un'omologazione all'abito da cerimonia, ma anche un acquisto un po' più outside of the line, praticamente anche un po' più pazzo rispetto a quello che viene considerato il dress code, termini volgari anche questi, con l'idea di distinguersi, quindi appunto, quindi non entrare nel grigiore della massa, quindi io mi aspetto ai matrimoni tutti vestiti con Iris Van Herpen, però vabbè, è solo un mio sogno personale. Altri due punti che ci tenevo tantissimo a citare sono quello innanzitutto legato alla produzione, che nel report viene chiamato, se non mi sbaglio, produzione a prova di futuro, una cosa del genere, che comunque dice che a causa delle continue interruzioni nelle catene di approvvigionamento c'è bisogno di una riconfigurazione della produzione a livello globale, quindi i produttori tessile sono invitati a creare nuovi modelli di supply chain basati più sull'integrazione verticale, sul nearshoring e la produzione di piccoli lotti grazie anche a una maggiore digitalizzazione. Quindi è proprio un ripensamento della supply chain che non è certo proprio del 2023, ma abbiamo già visto nel report del 2022. Tra l'altro sarebbe interessante andarsi ad ascoltare la puntata dell'anno scorso per vedere, fare un po' l'analisi, no, di quello che è successo e quello che invece non era assolutamente azzeccato nel report. Comunque, questo cambiamento della produzione è una cosa che ci portiamo dietro da tantissimi anni e... se da un lato ho visto in questo report molte cose già dette, sì, anche questo è vero che è già stato detto, ma in questo caso io vedo un progresso, vedo un andare avanti, un cercare di sfruttare la tecnologia, anche qua infatti dice grazie a una maggiore digitalizzazione sarà possibile questa integrazione verticale, il reshoring eccetera, quindi qui io vedo un progresso attraverso la tecnologia, attraverso l'innovazione, verso un adattamento rispetto alle condizioni, non un ripiegamento su se stessi. Quindi mi piace questo punto. L'altro punto, l'ultimo poi, che ci tenevo a trattare in modo più approfondito, anche se l'abbiamo citato nell'introduzione, è quello della revisione dell'organizzazione aziendale, perché all'interno di questo punto, quando vai un po' più in profondità all'interno del report, si parla di come i dirigenti moda, della moda, abbiano bisogno di una nuova visione di ciò che richiede l'organizzazione del futuro, concentrandosi, dice, sull'attrazione e la fidelizzazione dei migliori talenti. Ecco, l'attrazione e la fidelizzazione dei migliori talenti. Sappiamo tutti che siamo in un periodo dove il quiet quitting e la great resignation sono tutti termini che sono entrati a far parte della nostra quotidianità. Io ho 26 anni e mi sento totalmente parte di questi due fenomeni, di queste due ondate. C'è chi dice che ci sono sempre state e ora fanno scalpore solo perché hanno un nome americano, può darsi, però io mi sento parte di questo sentimento. Il Covid mi ha cambiata più di quanto io non abbia non ammesso, però forse capito all'inizio. Pensavo comunque di averli superato bene o male indenne, invece è proprio cambiata la percezione che ho del valore di ogni giorno e di quello che io faccio ogni giorno. Quindi non mi sorprende tanto che le aziende facciano fatica a trovare talenti, perché secondo me non sanno mantenerli. C'è, soprattutto nella moda, un ricambio continuo di stagisti inutile che diciamo di no, perché è vero, ci sono tantissime realtà che vivono di stagisti e che hanno completamente abbandonato, magari non ci hanno neanche mai provato, però una volta si aveva la fortuna forse di incontrare dei mentori all'interno della moda. Anche mi sembra che sempre la Giuliana Matarese nelle sue storie ne aveva parlato del fatto che adesso non ci sono più mentori, soprattutto nell'editoria di moda, che prendano dei giovani giornalisti sotto l'ala e li crescano, gli insegnino il mestiere. Ecco, secondo me quello è ciò che manca per trattenere i talenti, perché il problema è che magari tu come nome, come azienda, sei anche bravo ad attrarli, perché a tutti fa piacere lavorare per certe aziende di moda, quelle che sognavamo da bambini e di cui guardavamo le campagne su Vogue. Però poi ci resti? Non lo so. E se resti, che compromessi devi fare nella tua vita per lavorare in un'azienda di moda? Io, se fossi un'azienda, mi preoccuperei di rendere il più semplice possibile la scelta di restare alle persone a cui tengo. Quindi una riorganizzazione dei flussi, sì, delle finanze, dei processi, con più dati e più analisi e tutto quello, ok? Sì, assolutamente sì. Però anche una rivalutazione degli esseri umani e delle persone che lavorano in azienda, secondo me, sarebbe la chiave anche per farci superare questo momento che è difficile per tutti umanamente, perché nessuno, secondo me, riesce a staccarsi completamente dal contesto in cui viviamo, che è un contesto che spesso tende a buttarsi giù, ma non voglio che ci buttiamo giù, voglio anzi che continuiamo a credere nei nostri sogni. Per me questo è stato il 2022, un anno di transizione e di fatica, perché sono venute fuori delle cose che tenevo un po' sopite dentro di me, dei bisogni, sono venuti fuori in modo anche abbastanza preponderante, però sono fiera perché ho saputo gestirli e mi hanno portato verso una nuova strada, nuove strade, molto molto più in linea con quello che sono, quindi ho avuto la fortuna di farlo, di farcela, perché ho delle persone che mi hanno lasciato essere me stessa e dei contesti anche di lavoro che mi hanno permesso di ascoltarmi da un certo punto di vista, nel bene e nel male, di ascoltarmi e mi hanno fatto prendere le mie scelte. Un'azienda di moda, secondo me, proprio perché lavora con la moda, che è lo specchio delle nostre emozioni, è un canale di espressione fortissimo, per attirare e tenere davvero talenti dovrebbe fornirgli tutto questo, un supporto nelle loro scelte, un supporto nella loro vita e un rispetto, una cura che ancora non vedo. Quindi questo è quello che spero per le aziende di moda, che superino questo momento difficile non ripiegandosi su se stesse ma andando avanti, progredendo, e che ci sia pian piano un ripensamento di come vengono trattate le persone, perché appunto se si vogliono trattenere dei talenti bisogna coltivarli ogni giorno, non solo quando c'è la fase di onboarding e basta. Siamo a oltre 40 minuti di chiacchiera, questa puntata è venuta un po' più veemente di quello che mi aspettavo, però non taglierò nulla, perché chi mi conosce lo sa che io edito pochissimo il podcast, mi piace che venga così com'è, che emerga così com'è la mia personalità. Spero di averti dato un excursus in generale, comunque io ti consiglio ovviamente di scaricarti il report che trovi nelle note della puntata su quello che The Business of Fashion e McKinsey & Company credono che sarà, insieme ovviamente ai dati che hanno raccolto e alle persone che hanno intervistato, credono che sarà il 2023 per l'industria della moda. Io lo vedo ancora come un anno di transizione in cui spero verranno abbandonati definitivamente alcuni concetti davvero preistorici che ci portiamo dietro da troppo tempo, e spero di vedere sempre più giovani designer al capo di maison importanti, spero di vedere sempre più una consapevolezza che riguarda la vera inclusività nella moda, spero di vedere sempre più un discorso aperto tra le persone come me anche, che non hanno conoscenze, che non sono nessuno e i piani alti, e spero anche, per concludere, che accetterai il mio regalo per ringraziarti appunto dell'affetto che mi hai dimostrato nel 2022. Ti ricordo che puoi prenotare la tua consulenza di personal brand cliccando il link che trovi nelle note della puntata, di questa puntata, oppure anche solo scrivendomi su Instagram se non vuoi prenotarti da lì. Diciamo che mi serve il tuo nome e la tua mail per poterti poi inviare una mia mail con tutte le informazioni necessarie e decidere quando fare la chiamata insieme. Per restare aggiornato su tutte le nuove puntate, quello che ti invito è sicuramente a seguirmi su Instagram, sia su Ravenous Fashion Podcast, sia su ravenous.brand, e poi a iscriverti al canale, in questo modo ti arriverà una notifica ogni volta che io pubblicherò una nuova puntata. Ti ringrazio ancora tantissimo per aver ascoltato fin qui e ti abbraccio forte. Ciao!